Marte.
Siamo arrivati a venerdì, 1 marzo, comincia un nuovo mese, speriamo sia il mese della rincorsa Champions League. Via, cominciamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci qui, buonasera, bentrovati amici da Francesco Marciano, venerdì 1 marzo, sono le 22 minuti, buonasera da Francesco Marciano e buonasera a Vincenzo Russo in regia. Ci avviciniamo piano piano sempre più all'appuntamento con la Juventus, no? Tante volte si è definita la madre di tutte le partite, quando vincere con la Juve salvava una stagione, ma parliamo di tanti decenni fa. Ora è in palio c'è la rincorsa Champions, la Juventus ha sicuramente meno pressione rispetto al Napoli per la partita, la Juve è già praticamente in Champions per la prossima stagione, il Napoli deve recuperare ed è forte di questo bellissimo successo ottenuto a Reggio Emilia, questo 6-1 con cui la truppa di Calzona ha liquidato i neroverdi. Adesso però bisogna dare continuità a questa vittoria, altrimenti, come si dice sempre, una rondine non fa primavera. Invece noi speriamo che questo mese che porti alla primavera riporti a una primavera azzurra davvero. C'è Pasquale Tina con noi, ben trovato, ciao Pasquale.
Ciao Francesco, buonasera a tutti.
Ben trovato. Allora carissimo, non so se condividi quello che dicevo poco fa, no? Speriamo che sia il mese giusto, no? per ripartire, la pressione è
deve
un po'
essere
sul Napoli.
Il mese giusto, deve, non ci sono alternative, deve essere necessariamente il mese giusto.
Deve essere il mese giusto e si riparte da quella bella prestazione di Reggio Emilia con tutto il gruppo a disposizione tranne i soliti due infortunati, Cajuste che non ce la fa sicuramente per domenica, neanche per il Toro, si proverà a recuperare invece Ngonge proprio per la gara con i Granata venerdì prossimo. Lui ha svolto personalizzato in campo, sicuro non ce la fa domenica, però magari un po' di ottimismo in più per vederlo in campo venerdì.
Ngonge sì, credo che provi a recuperare con il Torino, Cajuste credo rischia anche il Barcellona, quindi è un infortunio un po' più lungo, è un infortunio muscolare di primo grado, quindi ci vogliono di solito dai 15-20 giorni, quindi penso dopo il Barcellona, poi vedremo, perché sicuro non ci saranno entrambi domenica contro la Juventus.
Sì, non ci saranno tutte e due, vabbè, tanto ormai le cose ormai sono chiare, giocherà sicuramente Traoré, penso, in mezzo al campo, ci sarà forse un ballottaggio.
No, secondo me c'è il ballottaggio.
Zielinski?
C'è il ballottaggio, sì.
Ballottaggio.
Secondo me quello è uno dei dubbi di formazione, forse l'unico vero dubbio di formazione.
L'unico dubbio, perché poi pensi che a sinistra chi giochi?
Olivera.
Torni Olivera per dare più fisicità alla squadra?
Sì, penso di sì, e poi l'altro dubbio è Juan Jesus Ostigar. Credo favorito con Jesus in questo momento, quindi forse l'unico vero dubbio è centrocampo tra Zielinski e Traoré.
Non lo sapremo questo, in realtà lo sapremo soltanto domenica, nel senso che domani non ci sarà la conferenza stampa di Ciccio Calzona, poco male, le trasmissioni vanno avanti lo stesso, non è che sarebbe stato bello però, perché poi sai, con Calzona si parla di tattica, di calcio, si parla, non che, no, che prima non lo si facesse con Garcia o con Mazzarri, però con Calzona si parla anche di certi argomenti dei quali si faceva tanta conversazione, no? Negli anni passati, con Spalletti, con Sarri, la tattica, la fase difensiva, le linee, i reparti, le sponde, i triangoli, non lo so, peccato, si poteva fare.
Che stai facendo? Interrogazione di geometria. No, scherzi a parte, la pensiamo
Beh, i triangoli, sai, i triangoli, no?
La pensiamo, Francesco, scherzi a parte, la pensiamo diversamente. Io dico sempre il mio pensiero, no, noi e la società. Io credo,
ecco,
insomma, che con la conferenza stampa di un allenatore noi rappresentiamo, diciamo, un mezzo, un tramite per far arrivare il pensiero dell'allenatore ai tifosi. La società ritiene opportuno in questo momento, credo fino al termine del campionato, almeno come ci è stato comunicato oggi, che non sia necessaria la conferenza stampa.
Non è necessaria.
Sono due visioni diverse.
Certo.
Chiaramente, come dici, preferisco la mia, ovviamente.
No, certo. Sì, poco ma sicuro, anche io preferisco la mia. La tua e la nostra, certo. Ma credo che lo siano
pure. Sia bello ascoltare e far ascoltare anche tu. Sì, parlo di allenatori per me è una partita importante, però tant'è, ci sono due versioni in questo momento agli antipodi diametralmente opposte. E ascolteremo le parole di Gazzona nel pre-partita, credo, su Dazon, o nel post-partita, quindi dopo Napoli-Juventus, che speriamo, insomma, per i tanti tifosi del Napoli che saranno allo stadio domenica e che quelli che ci stanno ascoltando adesso, che con la Gazzona commenti un'altra grande prestazione del Napoli, è un risultato positivo.
Eh sì, auguriamocelo, però io la penso come te. E poi è ovvio, no, Pasquale, che insomma, ognuno fa le sue valutazioni, certo. La stampa è sempre un tramite, non è mai è sempre anche un mezzo per pungolare la società, che intende evidentemente non far parlare nessuno se non dopo le partite. E tutti i nostri dubbi gli richiederemo a Calzona magari dopo la partita, proiettandoci alla gara.
Poi l'altro, Francesco, okay, lo ha detto De Laurentiis, no? Se ti ricordi, quando fece la conferenza stampa, disse, insomma, io non ero d'accordo con queste conferenze stampa pre-gara, insomma, quindi guarda caso.
E quindi si attacca il ciccio che vuole il padrone, guarda un poco.
È una decisione, quindi adesso andiamo avanti, pensandola diversamente, nel rispetto delle opinioni di tutti, ma la pensiamo diversamente.
Però non la condividiamo questa scelta. Del resto il Napoli specifica che ci saranno solo quelle UEFA. Noi ci auguriamo che ci sia un plurale, quelle UEFA,
che vuol dire che vai avanti,
perché no? Vorrebbe dire essere andati avanti, certo, essere, certo, arrivati ai quarti, certo, e quindi molto probabilmente anche al mondiale per club, perché insomma
se si arriva ai quarti, un tema importante. 47 punti la Juventus ranking UEFA, 42 punti il Napoli,
42 il Napoli.
Io te ne abbiamo parlato ieri, poi il dibattito si è infiammato da ieri.
Sì.
De Laurentiis ha posto, diciamo, questo discorso etico, no? sulla necessità, sulla opportunità della presenza della Juve mondiale del club. Il Napoli, insomma, per evitare, insomma, qualsiasi tipo di discorso, dovrebbe battere Barcellona, sono due punti, un punto per il passaggio,
la qualificazione
finale,
siamo a tre,
andrebbe a 45 con un'altra vittoria
nelle due partite, ma
guanterebbe la Juventus a 46,
e quindi andrebbe di diritto al posto della Juve,
esatto,
al mondiale per
quindi serve ovviamente la prima impresa al Camp Nou contro, no, al Camp Nou, a Montjuic, perché quest'anno il Barcellona gioca a Montjuic, perché
e Camp poi Nou non è uno stadio a 30.000, ricordiamolo,
no, è comunque uno stadio importante, stadio olimpico, no, da 40.000 persone, almeno 40.000 persone, quindi
certo, non sono i 120.000 del Camp Nou, però
e quindi vediamo cosa accadrà. Si pensa ad un eventuale, si sta valutando di capire se si può fare un'azione legale contro l'UEFA qualora, insomma, la Juventus dovesse essere ammessa al mondiale per club, però è un discorso, come dire, futuribile, nel senso che
sì, certo, bravo,
il mondiale per club è tra 18 mesi, perché nel giugno-luglio 2025 bisogna poi comunque aspettare anche il cammino della Lazio, no? In Europa, perché la Lazio è ancora in corsa teoricamente, perché ha 37 punti nel ranking, è ancora in corsa. La Lazio tra l'altro ha battuto il Bayern Monaco 1-0 ai quarti agli ottavi di Champions, stavolta di Champions, quindi anche la Lazio può andare avanti e qualificarsi ai quarti di finale, e poi capiremo come la situazione. Di certo questo mondiale del club è una competizione che sposta gli equilibri, perché ha un montepremi complessivo, guardavo prima, da 2,5 miliardi di euro.
Esatto.
E ogni partecipante soltanto per entrare in questa competizione a 100 milioni di euro, quindi
è
come se il Napoli avesse due su me, uno lo tiene e uno lo vende.
Bravo, e sì, soprattutto poi se ricordiamo non è che vanno tutte le squadre, 4-5 squadre italiane, vanno solo due squadre italiane,
sì,
in questo momento,
sì,
l'Inter,
sì,
che è già dentro, sì, e una tra la Juve, esatto, e una tra la Juve e il Napoli, che è quella più, ecco, diciamo così, è il duello più credibile, diciamo, perché appunto la Lazio dovrebbe andare in fondo in Champions League, ha comunque già 5 punti di distanza dal Napoli, che però ha ancora già le coppe, quindi insomma vediamo, ma in ogni caso è vero, sposta gli equilibri. e sarebbe una coppiata fantastica Champions League mondiale per club, cioè voglio dire, qualificazione in Champions alla prossima Champions, che ricordiamo è una nuova formula che garantisce otto partite. Otto partite,
anche
non sei
più anche premi maggiori, premi maggiori,
esatto,
l'ingresso in Champions garantisce più introiti e la possibilità, la novità diciamo di quest'anno è che l'Italia in questo momento è prima nel ranking e quindi la quinta potrebbe fare la Champions, e la quinta vista dal Napoli, 6 punti, la quinta è l'Atalanta, l'Atalanta è di scena tra l'altro questa di Maradona, e quindi secondo me il Napoli fa bene a puntare all'obiettivo massimo. Il Napoli
all'obiettivo
massimo, deve alzare l'asticella.
Bravo.
Poi si vede quale obiettivo riesce a raggiungere. È chiaro che puntare all'obiettivo massimo significa che non dico che nelle 12 partite debba vincerle tutte, ma quasi, e quindi significa provare a vincere contro la Juventus, cioè la qualificazione in Europa, in Champions, non può prescindere da una vittoria contro una squadra importante. In questo momento la Juventus è seconda in classifica, il Napoli delle squadre che la precedono in classifica, aiutami se sbaglio, che aiutami, credo abbia vinto soltanto con l'Atalanta.
Sì, esatto.
E quindi questo è un dato che devi assolutamente migliorare se l'anno prossimo il Napoli vuole disputare l'Europa. Questo è un dato che deve migliorare, certo, a cominciare dalla partita di domenica contro la Juventus.
Sì.
Partita difficile,
è
un avversario complicato, infatti. Però il Napoli deve provare a vincere.
Anche perché appunto prima o poi contro le grandi dovrai anche sbloccarti, c'è la Juve, certo, poi c'è il Torino, hai due chance importanti una dietro l'altra al Maradona, considerando anche gli incroci, oggi c'è Lazio-Milan, certo, domani c'è Atalanta-Bologna, c'è anche Torino-Fiorentina,
certo,
la settimana prossima c'è Bologna-Inter,
certo,
è ovvio che Juve-Atalanta, Fiorentina-Roma, una dietro l'altra si scontrano tutte tra loro e il Napoli, certo, deve chiaramente approfittarne.
Guarda Francesco, io spero che il Napoli non debba rimangiarsi e pentirsi di avere il rimpianto di 2 punti persi contro il Cagliari, perché con i 2 punti di Cagliari saresti tra virgolette già qualificato in Europa, perché saresti settimo con 42 punti, saresti a 4 punti dal sesto posto, dal quinto posto dell'Atalanta, però non è accaduto, quindi devi diciamo accelerare contro il Juventus Torino.
Eh sì, non c'è proprio dubbio. E poi vediamo, poi finalmente, perché Napoli quest'anno non ne ha mai vinte più di 2 di fila, quindi già questa sarebbe, se batti la Juve e poi il Toro, già hai stabilito un piccolo record di questo campionato.
Le 3 vittorie, dici.
Sì, vabbè, 3 di fila non ne ha mai.
Bisogna aspettare la seconda, poi è chiaro, beh, quest'anno le 3 vittorie consecutive, ne parlava anche Rudy Garcia in stagione, e noi eravamo un po' sarcastici quando parlava di queste 3 vittorie di fila, no? Considerando un pochino anche quello che era accaduto nello scorso campionato, si sono rivelate diciamo uno scoglio quasi insormontabile, perché siamo a febbraio, siamo a marzo, perché oggi è il 1 marzo,
sì,
e il Napoli 3 vittorie di fila non le ha ancora fatte.
Sì, sì, è vero. Va bene, Pasquale, io come sempre ti ringrazio, ti abbraccio, ti auguro buona serata.
Ciao Francesco, buona sera.
Ciao. Settimana, buon fine settimana a te. Venerdì, oggi venerdì 1 marzo, domani è vigilia di partita. Non ascolteremo le parole di Ciccio Calzona, ci dispiace, perché come diceva giustamente Pasquale Tina, la stampa è solo un tramite. Sarebbe stato molto interessante invece chiacchierare con l'allenatore azzurro. Non sarà così, il Napoli ha deciso così, non siamo d'accordo, ma su questo non siamo quasi mai d'accordo con le decisioni un po' astruse e cervellotiche, che ne dica qualcuno. Insomma, la stampa informa e soprattutto informa non se stessa, ma informa i cittadini, che comunque saranno informati lo stesso, perché voglio dire, c'è sempre il modo per arrivare a una formazione, per arrivare a un dibattito, a una chiacchierata, quindi se ne può fare anche a meno da questo punto di vista. Non è che ci fanno un favore se si aprono le porte di Castelvolturno per fare le conferenze stampa. Poi però quando servono le conferenze stampa perché si presenta questo o quell'evento, come serve la stampa? Come tutto è relativo, come diceva il buon Einstein. Va bene, fatemi fare il bravo, che sennò sono quello cattivo, rompiscatole, spigoloso, come venivo definito un tempo, come sono sempre stato, con orgoglio. 081, anzi no, mi stavo dando il numero del filo diretto, ma non c'è il filo diretto, l'abbiamo fatto ieri, quindi 339-666-9990, abbiamo la pubblicità, torniamo tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Sono le 8:20, buonasera, ancora ben trovati amici a Marte Sport Live da Francesco Marciano. C'è un doppio ex di Napoli e della Juve, c'è Michele Padovano con noi. Ciao Michele, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Michele, ciao, ben trovato. Allora, poco fa dicevo che la gara di domenica tra il Napoli e la Juve è sicuramente più importante per il Napoli che per la Juve, che si trova già in Champions. Praticamente con un secondo posto che deve difendere, questo è vero, dall'eventuale ritorno del Milan. L'Inter è lontanissima, le altre pretendenti ai posti Champions League sono lontanissime dal Milan, per cui è il Napoli che deve rincorrere. Che dici tu, Michele?
Ma sì, è una partita tra due squadre che le definirei incerottate. Sono, voglio dire, la Juventus sì, è vero che è seconda, però non convince il modo che ha di giocare. Il Napoli soprattutto ha avuto un'involuzione rispetto all'altro anno, che io non mi ricordo da quando vedo calcio una squadra che abbia avuto questa involuzione. Non è distantissima dalla zona Champions, a 6 punti, e in questo momento secondo me Calzona dovrebbe cercare di imporre il proprio gioco, cercare di vincere tutte quante le partite di qui alla fine e sperare che una tra Bologna, Atalanta e Roma molli un po' il colpo, e secondo me non è così impossibile andare in Champions, però chiaramente deve cambiare registro. È vero che il 6-1 di Sassuolo sembra un po' voglio dire particolare, perché è una squadra un po', secondo me non è indicativo quel risultato lì, perché chiaramente sì, bisogna aspettare ancora la partita con la Juve e l'altra col Torino. Allora, qualora le vincesse tutte e tre, magari potrebbe farci un pensierino, però la partita col Sassuolo non è indicativa, secondo me.
No, io la penso come te, come si dice, Michele, una rondine non fa primavera. Abbiamo visto tante volte il Napoli magari fare una buona gara e poi la gara successiva perdere punti. Certo, l'appuntamento di domenica e quello di venerdì con il Torino, tutte e due al Maradona, sono veramente a due appuntamenti che il Napoli non può più fallire. Anche perché, Michele, ci sono tanti scontri diretti, tra poco c'è Lazio-Milan, ma poi ci sono delle partite una dietro l'altra, proprio nei turni che ci sono oggi, tra oggi e domani. Per esempio c'è Torino-Fiorentina domani, c'è anche Atalanta-Bologna quando il Napoli affronta la Juventus, poi quando il Napoli affronta il Toro c'è Bologna-Inter, c'è Juve-Atalanta, Fiorentina-Roma, quindi vedi quanti scontri diretti e quanti incroci ci sono già subito in queste giornate. Il Napoli non può più fallire.
No, sicuramente, quello che ti dicevo prima, sono convinto che se il Napoli in queste ultime partite riuscirà a imporre il proprio gioco e cercare di vincerle almeno tutte, secondo me potrebbe rientrare nel discorso Champions. La vedo dura, perché oramai secondo me quest'annata qui è un'annata così di prestazioni molto altalenanti, ci ha abituato così questo Napoli. Io ho molta fiducia nel presidente, che si è preso tutte le responsabilità, ha detto che la colpa è sua, e quindi mi aspetto che dal prossimo anno prenda qualcuno che sappia fare calcio e lui deleghi in maniera importante. Quindi se questo succederà, allora il calcio a Napoli sicuramente potrà tornare a essere vincente, perché il Napoli fuori dalla Champions è sicuramente una bestemmia.
Sì, assolutamente. L'annata è un'annata balorda, e lo abbiamo detto. Io ricordo il Napoli di Maradona che vinse lo scudetto nel 90, l'anno dopo arrivò settimo a pari punti con la Juve, arrivò ottavo, quindi, perché la Juve si qualificò in Coppa UEFA, ma quel Napoli però fu condizionato ovviamente dall'addio di Diego, no? La squalifica, eccetera, quindi diciamo qualche attenuante c'era. Io non mi ricordo a memoria una squadra che dopo aver vinto lo scudetto fosse così lontana dalla zona alta della classifica. e soprattutto avesse dei problemi proprio di gioco, perché poi sai, su giochi male, giochi bene, ma sei anche sfortunato. Napoli ha giocato anche malissimo, e veramente mi auguro che con Calzona si torni un po' al passato, perché non dimentichiamo, Michele, che Calzona è stato il secondo di Sarri per anni e anche il secondo di Spalletti qui a Napoli.
Sì, appunto, difatti anche questo secondo me potrebbe essere indicativo per il prossimo anno, che magari torni l'allenatore che ha fatto così bene a Napoli. Secondo me è vero quello che dici, Napoli dovrebbe riprendere a giocare bene, e questo è l'allenatore secondo me che in una certa qual maniera ha fatto vedere di nuovo questo 4-3-3 con gli inserimenti dei centrocampisti, i laterali che si allargano, quindi qualcosina si è visto, no? Si è, però è troppo poco, è troppo poco ed è troppo presto. Vediamo la partita con la Juventus che indicazioni darà, e poi quell'altra con il Torino, quindi sì. Senti, allora deve essere vinta le tutte e due, allora si può pensare a un Napoli in ripresa.
Michele, tu hai detto le due squadre incerottate, del Napoli l'abbiamo parlato, come sta la Juventus?
Anche lei credo che stia male. Io all'inizio del campionato l'ho data per favorita, per me era la squadra che poteva vincere il campionato, proprio perché non aveva le coppe, quindi meno viaggi, meno infortuni, e nel momento decisivo, che questo qua, marzo-aprile, secondo me avrebbe potuto fare la volata finale. A Milano contro l'Inter la Juventus ha dimostrato che non è pronta per vincere lo scudetto, non è pronta per tornare a livelli importanti in Europa, quindi secondo me la società dovrà agire bene. Sono sicuro che Giuntoli farà le mosse giuste, perché quest'anno non dimentichiamo che in conferenza stampa lui ha detto che la Juventus doveva guardare anche al bilancio, quindi non ha potuto intervenire nel mercato come avrebbe voluto e potuto. Quindi io credo che dal prossimo anno sicuramente qualche cosa succederà, staremo a vedere un po' che cosa succederà, ma sono fiducioso perché Giuntoli è la persona giusta.
Come si batte la Juve? Cioè, qual è la chiave secondo te per avere la meglio di una squadra che secondo me concede tantissimo? È vero che fa gol, ma ne concede tanti, anche col Frosinone ha vinto al 95esimo 3-2 comunque.
Ma prima della partita fatta a Milano contro l'Inter era difficile far gol alla Juventus.
Sì, perché poi però che è cambiato qualcosa.
Sì, infatti, da quella partita lì probabilmente nella testa dei giocatori è cambiato qualcosa, e quindi hanno cominciato a fare delle prestazioni quantomeno discutibili, sia contro l'Empoli che contro l'Udinese. Chiaramente grandi occasioni da gol gli avversari, lasciano il campo, le partite le fanno quasi sempre gli avversari, quindi sono veramente molto curioso di vedere Napoli-Juventus, perché sono tutte e due squadre che devono dimostrare un qualcosa di importante, quindi vedremo come andrà a finire. E speriamo bene per il calcio, perché in questo momento sono tutte e due con dei problemi importanti.
È vero. L'ultimissima, Michele, sulle altre, abbiamo detto dell'Inter che ormai si avvia verso lo scudetto della seconda stella, il Milan che non dovrebbe avere problemi a centrare la zona Champions, e ci sono, a parte il Napoli, c'è l'Atalanta, c'è il Bologna, l'Atalanta, la Roma, la Lazio, la Fiorentina. Quali squadre secondo te in questo momento sono le squadre favorite per andare in Champions League? La quarta e la quinta, cioè il Bologna e l'Atalanta, oppure ce ne sono altre secondo te?
Ma diciamo che in zona Champions è un confronto molto bello, perché possono andarci tutte, anche il Napoli stesso che ha 6 punti secondo me può crederci, ma come dicevo prima, a patto che cambi un po' registro e cominci a giocare in maniera importante come lo faceva l'altro anno. Il Bologna secondo me è la squadra che in questo momento sta facendo meglio rispetto a Roma e Atalanta. L'Atalanta è un po' in calo, nelle ultime 2 partite sia contro il Milan che contro l'Inter le ha perse in maniera un po' particolare, prendendo anche molti gol, quindi il Bologna è la squadra che in questo momento secondo me è quella più affidabile. Thiago Motta ha fatto un ottimo lavoro e vedremo nelle prossime partite. Come hai detto giustamente te, ci sono molti scontri diretti, quindi diciamo che la zona Champions è molto molto calda, quindi vediamo che cosa succederà.
Grazie Michele, un abbraccio, grazie di essere stato
ciao,
con
noi. Grazie a
ciao,
te,
ciao, 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 a presto, ciao, ciao. Grazie a Michele Padovano. 339-666-9990. Bruno da Cagliari ci scrive: se la squadra riprende a giocare, resta comunque una debolezza del reparto difensivo, che a prescindere dagli attori è un reparto tecnicamente e caratterialmente non all'altezza. Giovannino, ciao Francesco, giocano Zielinski e Olivera. E il gegenpressing, che in tedesco vuol dire contropressing, consiste proprio in questo: si tratta del recupero palla appena persa da effettuare direttamente nella metà campo avversario. Sì, lo so cos'è il gegenpressing, ti ringrazio molto, e vediamo chi giocherà. Secondo me gioca Traoré, però questa è la mia personalissima idea. Poi ancora 339-666-9990 il numero per i vostri messaggi. Noi ci fermiamo a pochi istanti, abbiamo un pizzichino di pubblicità, poi torniamo, mi raccomando state con noi, pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Sono le 20:30, ancora buonasera e bentrovati da Francesco Marciano. Ci avviciniamo a Napoli-Juventus, ne parliamo con il decano degli osservatori, uno che è stato dirigente del Napoli, un grande appassionato di calcio, un grande competente, Carlo Iacomuzzi. Buonasera, ciao Carlo.
A voi, grazie l'invito e grazie per i complimenti
a te. Anche. Carlo, io tu lo sai, è la verità, lo penso da sempre, dico ciò che penso e ti chiedo, da uomo, da ombre vertical, quale sei sempre stato, ma innanzitutto se ti aspettavi un Napoli così disastroso, perché oggettivamente possiamo solo definirlo così, e se invece dalla vittoria di Reggio Emilia col Sassuolo non si possa veramente ripartire, il Napoli non possa risorgere dalle proprie ceneri.
Ma mi sembra che a Sassuolo ha ritrovato, diciamo, la quadratura dello scudetto. Cioè la squadra ha giocato bene, si è messa bene in campo, ha trovato il realizzatore che gli è mancato in questi tempi, perché tutte le fortune si basano sempre poi su quelli che fanno i gol, e logicamente se perdi Osimhen per 1, 2, 3 mesi anche prima di andare alla Coppa d'Africa, aveva la testa laggiù e tutto, ecco che ti sei perso il 50% delle tue potenziali. Poi così, mancando quello, ingigantisce anche le pecche che ci possono essere. Poi siamo sempre d'accordo che è stato impostato dall'inizio, cioè tu non puoi passare da Spalletti a Garcia, ma non per capacità, per mentalità, che è completamente diversa. Sono bravi tutti e due, ma in un contesto completamente diverso. E poi si è proseguito negli errori, e questo purtroppo la società ha commesso degli errori, deve riconoscerlo. Difatti ne ha cambiati tre. No, non per niente, se una squadra campione d'Italia cambia tre allenatori mantenendo, diciamo, l'ossatura, 10-11 tutti del
meno, sì, 9 se ci togliamo anche il Ciupi Lozano, che secondo me sono molto sottovalutato,
vabbè, sì d'accordo, 9-11 mi sembra che la colpa viene dall'alto e non dal basso, certo. Questa volta questa è la realtà, bisogna fare spargersi un po' di cenere, visto che siamo nel periodo giusto, spargiamoci un po' di cenere e ricominciamo da capo, rimettiamo in quadro la situazione e via, si riparte per il prossimo anno, cercando di ridurre al minimo le perdite quest'anno, questa è la realtà.
Ridurre al minimo le perdite, credi che il Napoli sia fuori dalla lotta Champions League, oppure alla fine Carlo, sono 6 punti in questo momento che separano il Napoli,
e domenica c'è Napoli-Juve, domenica c'è il crocevia,
domenica
c'è il crocevia. Se vinci ti ricarica l'ambiente, ricarica la squadra contro la Juventus, che in questo momento è la squadra, anche una delle squadre migliori dopo l'Inter, perché è la sua in cima, quindi ha il suo background di un certo livello. Adesso bisogna vedere se dai la scopola domenica, ecco che ricrei tutto l'ambiente, tutto l'entusiasmo, si riparte, la società si ricompatterà, eviterà di fare sempre mugugni, e il popolo di Napoli si illuderà e cercherà di illudersi per raggiungere l'obiettivo della Champions. Ed ecco, e oltretutto ricordiamoci sempre che può darsi che siamo 5, non dimentichiamo
esatto, per questo dicevo il quinto posto dista 6 punti, e poi venerdì c'è il Torino, e poi ci sono, guarda Carlo, io guardo, perché dobbiamo dare per scontato come assunto che il Napoli debba per forza battere la Juve e il Torino, altrimenti È ovvio che, certo, poi dici, ma tu non sei riuscito a battere il Cagliari e il Genoa e battere la Juve e il Toro, è per forza, altrimenti non ne parliamo più. Però se guardo gli incroci, tra poco c'è Lazio-Milan, poi c'è Atalanta-Bologna domenica, quando il Napoli gioca con la Juve, Torino-Fiorentina la settimana prossima, quando il Napoli gioca con il Toro, c'è Bologna-Inter, Juve-Atalanta, Fiorentina-Roma, se non ora quando?
Deve riprendere i suoi due uomini che gli hanno dato tutte queste felicità, Caracelli e Osimè. Deve rimetterli in condizione. Adesso ha ritrovato Osimè, bisogna ritrovare anche il Giorgiano.
Clara, che però ha fatto due gol contro il Sassuolo, pure
però,
lui.
Però sai, ultimamente soffriva un po' perché c'erano questi cambiamenti, questi moduli di gioco magari leggermente diversi. Se recupera questi due qui, secondo me non ha paura. Non ha paura, certo, perché chi fa gol vince. Questa è la realtà del calcio, purtroppo è triste, ma non è tanto il gruppo che fa, è quelli là davanti che vince. Quando avevi Careca Maradona hai vinto.
Ah, Madonna mia, guarda chi è nominato, no. Perché poi ecco.
Vabbè, ma questa è la realtà, eh.
Guarda, poi tra l'altro, a parte Diego,
la Juventus aveva Michel Platini, cosa faceva? Vinceva.
Certo, no, ma infatti hai nominato poi un giocatore che io ho sempre amato, Careca, che forse è stato un po' sottovalutato, perché ma segnava perché c'era Maradona, no, Careca è il centravanti della nazionale brasiliana,
io ho avuto la fortuna di arrivare a averlo 6 mesi prima che andasse via, Maradona, ma Careca era Careca,
ecco,
non confondiamolo con nessuno da adesso,
No, infatti per me resta sempre il 9 più forte che ha avuto il Napoli nella sua storia.
Ho sempre messo Careca e Van Basten.
Bravo, infatti.
Poi gli altri sono distanti anni luce.
Sì, condivido, ma lo stesso che poi sai, è sempre bello giocare anche con i tifosi, fai le domande, i sondaggi, i social, le cose. Chi è stato il 9 più grande della storia del Napoli? Molti dicono Cavani, parlano di Higuain, che secondo me è stato il più forte dopo Careca, però Careca resta sempre una spanna sopra gli altri, perché forse magari condivido. Noi che l'abbiamo visto giocare ce lo ricordiamo meglio di chi magari non l'ha mai visto, e quindi appunto, ha come idolo il Pipita ha avuto Cavani, Mertens, che hanno fatto anche più gol di Careca.
Tutti grandi, ma i super grandi sono quelli.
Non
è inutile confonderci, confondono.
Mi viene poi da pensare, Carlo, a cosa sarebbero stati in grado di fare Maradona e Careca, ma anche i Van Basten, o non lo so, i Matteus dell'Inter, o grandi giocatori di un quel calcio lì, nel calcio moderno, con la tutela che si dà ai grandi giocatori, alla fantasia, al gol. Io penso che finirebbero in 8 le partite.
Sicuro, condivido. Condivido. Purtroppo dobbiamo ricordarci, ma ricordiamoceli, perché vuol dire, se uno ricorda, vuol dire che il calcio è rimasto nel cuore, questo è l'importante. Perché non si possono dimenticare queste cose, sicuramente.
Il calcio di una volta, quello più bello. Senti, come sta cambiando però questo calcio? Perché adesso c'è il mondiale per club che porterebbe, se il Napoli dovesse... Dimmi.
Io per club, Superlega. Io sono triste. Sono triste perché io continuo a dire che nel settore giovanile bisogna limitare 3 stranieri, 2 stranieri al massimo nelle primavere e negli allievi, se vogliamo ricostruire l'Italia. Se no siamo i nostri osservatori, è facile, ma li mandi in Finlandia, li mandi in Iran, li mandi da là a prendere giocatori che sono mediocri, perché il 30%, il 40% sono giocatori mediocri, che noi in Italia, se li coltiviamo, ne abbiamo di meglio. Abbiamo di meglio, signori miei. L'anno scorso il Lecce ha vinto la primavera con 11 stranieri, quest'anno retrocede perché ha preso altri 11 stranieri che non erano a livello. L'anno scorso gli è andata bene, quest'anno gli va male e retrocede. E che cosa gli rimane con 11 stranieri, che mi sembra 2 soli giocano in prima squadra il Lecce? Perché questo è l'assurdo. Ci sono degli elementi che vengono, ma perché vengono? Ma abbiamo gente in Serie B, gente in Serie C che possono, se gli dai fiducia, che possono giocare altrettanto, dare altrettanto.
E ci sono giocatori superiori, solo che costano di più, Carlo, e quindi
costano di più, basta soltanto ricreare i settori giovanili di una volta.
Ma io la penso esattamente come te, infatti mi auguro che, anche perché poi il settore giovanile credo sia una risorsa anche economica fondamentale per club come il Napoli, che per esempio è arrivato a un certo punto, ma più di questo non riesce a crescere, perché poi gli manca la struttura, gli manca lo stadio, gli mancano i settori giovanili, gli manca la scugnizzeria, la cantera, chiamiamola come vogliamo.
Chiamala come vuoi, non c'è Italia da Terra, il Cannavaro, i Pecchia, i Bia, questi sono stati la fortuna, perché dopo Maradona e Careca siamo riusciti a costruire quelli lì, venduti, hanno salvato il Napoli dai coi soldi
dal fallimento, sì, iniziale,
questa è la realtà. Adesso non hai un settore giovanile, mi sembra, perché io leggo
Napoli è una squadra che investe meno, tra l'altro, tra le grandi,
purtroppo paghi. E paghi e pagherai, perché poi ricordatevi che sono cose che poi pagheremo, perché anche in Italia ne pagheremo, questa situazione, perché a livello dei grandi, quando poi c'hai soltanto da scegliere Immobile o Scamacca come attaccante su 20 squadre, cosa fa uno Spalletti? Deve scegliere tra quelli, cosa fa? Cosa inventa? Non può mettersi lui le scarpette e dire gioco io.
Condivido. va bene.
La tristezza è questa qua, purtroppo, che i settori giovanili, una volta c'erano gli osservatori, io al Napoli avevo 3 osservatori del settore giovanile, che erano fenomeni.
Chi erano?
Due adesso non ci sono più. Ah. No? Ma avevo Angelino Sormani come allenatore.
Ah, Angelo Benedicto Sormani, come no? A voglia.
Che io vedevo la primavera, lui li faceva palleggiare, ha detto: oh, la palla non deve cadere per terra, deve star su.
Sì, insegnava anche la tecnica.
Su due tocchi cade per terra o gli viene il sangue al naso. E questa è la realtà. Invece Angelino si metteva lì, ma palleggiamo, dai, avanti. Questa è la realtà.
Ma senti, ma tu lo ricorderai anche, è stato un grande talent scout. Mi riferisco a un allenatore del calcio campano famosissimo a livelli dilettantistici giovanili come Carmine Tascone, lo ricorderai certamente,
grande amico mio, che veramente
ti andava a scovare il talentino e poi te lo andava a portare dappertutto.
Ai tempi mi chiamava e mi dice: vieni di nascosto a vedere quella partitina di 15 anni, no? E mi chiamava in un Campacci che io non mi ricordo neanche più, perché mi facevo accompagnare. Che non sapevo neanche dove erano, e vedevi due o tre ragazzotti, ma erano ragazzotti che tutti i giorni giocavano per strada, adesso per strada guardano il telefonino.
Perfetto.
Una volta per strada facevano le porticine con le bottigliette, adesso sono lì attaccati col telefonino a fare i giochini.
Ma certo, io quando ero ragazzo, e ogni tanto, questo non si deve fare, che si faceva filoni a scuola, però si andava a giocare a pallone, io andavo a giocare in villa comunale a pallone, gli zaini che facevano da porta, e si giocava per 3 ore fino a che non si faceva.
Devo dire una cosa, che con piacere il governo, il ministro, ha detto che gli osservatori da oggi sono lavoratori di sport, e quindi poi è possibile dargli il contratto, dargli la pensione, dargli tutto quello che devono avere questi osservatori. Ma quelli dei settori giovanili, a me, nei settori degli osservatori che sono i giocatori che vogliono andare a Paris Saint Germain, a Real Madrid, te ne fai poco. Io voglio quelli che vanno a trovarmi i Bruscolotti, e aiutatemi voi, il Cannavaro, questi qua. Sono quelli importanti. È lì che abbiamo avuto le nostre fortune. Siamo nati con questi signori che andavano a vedere queste partite al mattino, così, e andavano a trovare a Göteborg, adesso in Georgia, giocatori. Sì, uno lo puoi trovare, ma gli altri li devi costruire.
Se no
muore tutto.
Verissimo, tutto vero. Cioè,
ricordatevi l'America, quando hanno cominciato a prendere il povero Pelé e tutti i grandi, sono ancora là, non sono ancora diventati.
Non sono riusciti, sono morti.
Certo.
Sì, è vero.
Questa è la realtà. Questo è il problema.
È vero. Va bene, Carlo, grazie come sempre.
In questo. Però dico che domenica sarà bellissima, perché è grande tensione. Perché Napoli deve tirare fuori le unghie, sarà bello per lo stadio pieno, e vedere di nuovo Osimhen là in mezzo che fa divertire i nostri tifosi, perché io sono ancora un tifoso del Napoli.
Non ho dubbi su questo.
Questo è importante.
Certo. Grazie mille Carlo, un abbraccio, grazie davvero.
Vi faccio sempre i complimenti, perché parlare di calcio vero è sempre la cosa più importante.
E per questo ti chiamiamo, ti disturbiamo molto spesso. Grazie mille, un abbraccio forte. Ciao, a presto, ciao ciao. Grazie a Carlo Iacomuzzi. Abbiamo fatto un piccolo tuffo nel passato, a me quando si parla di Diego, di Careca. Ragazzi, non voglio dirmi scendere la lacrimuccia, ma quasi. Dovete sapere che mia moglie, vi rubo 30 secondi perché ho qua, tra poco andiamo in pubblicità, mi sfotte, perché ogni tanto mi vede col telefonino, ma che stai vedendo? E vedo i video su Facebook, sui social, dei gol di Diego, le invenzioni di Careca, insomma, purtroppo, ragazzi, sono un po', ecco, in questo romantico. Va bene, pubblicità, poi torniamo, a tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora, 20 e 46 minuti, ancora buonasera, bentrovati da Francesco Marciano. Andiamo nella redazione del mattino, Gianluca Agata con noi. Buonasera Gianluca.
Ciao, buonasera a te, buonasera.
Ben trovato, ciao Gianluca. Parlavo poco fa con Carlo Iacomuzzi, con ex osservatore e dirigente del Napoli, di Lippi, e poi con Michele Padovano. Si parla ovviamente di Napoli-Juventus. Nonostante tutto, Gianluca, quest'anno vorrei che, insomma, nonostante il grigiore e nonostante una stagione tremenda, la Champions è comunque lì, a meno 6, il quinto posto, che potrebbe essere sufficiente. Chissà che la gara di Reggio Emilia non sia la gara da cui il Napoli è ripartito per risorgere dalle proprie ceneri.
Beh, quello che auspichiamo tutti, se non altro perché abbiamo visto un cambio di tendenza, abbiamo visto una squadra più convinta in se stessa, una squadra che abbiamo visto un po' la squadra, tratti della squadra dell'anno scorso, la squadra che prestava alta, la squadra che giocava l'un per l'altra e che ha ritrovato i suoi due protagonisti. Diciamo che Osimhen non l'ha praticamente mai perso, perché Osimhen, da quando è rientrato dalla Coppa d'Africa, è entrato a Cagliari, immediatamente ha fatto la differenza con il Sassuolo, ha fatto vedere di che pasta è fatto. La speranza è che, come dicevi tu, ci sia stato questo switch, e ecco, la classifica ti dice che ancora non è troppo tardi.
No, potrebbe non essere troppo tardi, soprattutto se guardiamo, Gianluca, le partite. È vero che dobbiamo guardare il Napoli, che deve vincere le sue gare, deve cominciarlo a fare con continuità, però non si può non anche dare un'occhiata al calendario. Cioè, tra poco parte Lazio Milan, e poi c'è Bologna. Ci sono partite importanti, no? Oggi, domani si gioca Atalanta-Bologna, quando il Napoli gioca con la Juve. Nel prossimo turno in Napoli-Torino, Bologna-Inter, Juve-Atalanta, Fiorentina-Roma, Lazio-Udinese. Insomma, è chiaro che si devono guardare anche
questi. Ma poi soprattutto adesso devi incontrare tutte, la maggior parte delle quali al Napoli,
quasi tutto al Maradona, sì.
Esatto, e credo l'Inter solamente a Milano, diciamo l'Inter solamente a Milano, in una settimana nella quale l'Inter probabilmente vincerà più alla Champions che al campionato, avendo 12 punti davanti alla Juve. Quindi anche lì è vero che battere il Napoli per l'Inter può essere il match ball scudetto, però è anche vero che 12 punti con l'Inter che pensa alla Champions sono un po' diversi. Credo che il Napoli, c'è poco da fare, non devi pensare agli altri, devi pensare a te stesso, devi pensare a fare un filotto di vittorie, e devi sapere che se vuoi andare in Champions dipende solamente da te e dalle tue prestazioni. La prestazione di Reggio Emilia convince anche dal punto di vista mentale, per come la squadra l'ha affrontata, e secondo me potrebbe essere, siccome si comincia a parlare, ci sono dei rumors anche sul discorso Calzona per il prossimo anno, se ne comincia a parlare, ho la sensazione che se dovesse essere Calzona il tecnico del prossimo anno, meglio che si chiuda subito il discorso, perché darebbe anche ai giocatori giocatori quella certezza di continuità che al momento non c'è stata, perché avevi un allenatore a termine che durava 3 mesi, leggi Mazzarri, perché avevi un giocatore esautorato dallo spogliatoio, leggi Garcia. Avere la certezza che l'allenatore che ti allena adesso è anche l'allenatore del prossimo anno, sempre che la società, come se ne parla, possa scegliere un prolungamento per Calzona, potrebbe essere importante.
Sicuramente, ecco, c'è la sfida con la Juve appunto all'orizzonte. Michele Padovano diceva poco fa, la partita che la Juve ha perso a Milano con l'Inter ha minato le certezze dei bianconeri, che poi hanno dato vita a partite discutibili, peraltro anche quella con Frosinone vinta all'ultimo, al 95esimo, eccetera, pur subendo anche 2 reti, quindi è una squadra che concede molto. Mi auguro che il Napoli abbia ritrovato la verve, soprattutto in quei due lì davanti, Osimhen e Kvaratskhelia.
Sì, sì, sono perfettamente d'accordo. La Juve, la Juve si era trovata a combattere quello scudetto, complice anche scusate,
complice... non ti capisco, ma l'anni di stagione che ho avuto anch'io,
ma no, nessun malanno,
tu no, ok, allora scusami,
è semplicemente qualcosa che è andato storto. dicevo, la Juve si è trovata a competere per il titolo, complice anche la partita in meno dell'Inter, sì, e quindi ha cullato un pochettino di sogni di gloria, quella partita, diciamo, l'ha rimessa al posto suo, e da quel momento è venuto a mancare un po' la sicurezza da parte di una squadra che comunque è giovane, è molto giovane, qualche infortunio di troppo, Chiesa che non è proprio quella continuità di rendimento che molti si aspettano, ed ecco che lì sono venute minate un pochettino tutte quante le convinzioni della Juve, che sta avendo diversi passaggi a vuoto. Speriamo il prossimo domenica.
Assolutamente sì. L'ultimissima te la voglio fare sulla Champions e sulla Superlega, scusami, sul Mondiale per club, non sulla Superlega. Ti faccio un giochino, no? È chiaro che saremmo felicissimi se Napoli si qualificasse in Champions e partecipasse anche al Mondiale per club. Sarebbe una pioggia vagonata di soldi a piovere, no? Sulla testa di De Laurentiis, va bene, ma soprattutto sul Napoli, che avrebbe ancora più prestigio. Dovendo scegliere una sola delle due competizioni, ti piacerebbe più partecipare al Mondiale per club la prossima estate o fare la nuova Champions, cioè che parte dalla prossima estate?
Non ho alcun dubbio, la Champions.
Lo sapevo, la Champions.
Non ho alcun dubbio la Champions, perché il Mondiale per club sia pure qualche cosa di importante, un qualcosa di prestigioso, per carità di Dio, partecipare al Mondiale per club è qualcosa di importante a livello internazionale per il Napoli, però è anche vero che dal punto di vista sostanziale, io non sto parlando di soldi, per carità, perché la Champions di soldi, il Mondiale del Club di soldi, quindi non sto parlando di quello, però diciamo che fare la Champions e fare la Champions da protagonisti è un qualche cosa che ti dura un po' quasi tutta la stagione. Il Mondiale per club è un po' uno spot una volta e via, tra squadre magari improponibili, dove riesci a fare 1 o 2 partite e poi magari ti trovi sul groppone queste mega trasferte che ti pesano sul campionato. Quindi diciamo che al momento il Mondiale per club non è ancora strutturato per poter far venire l'acqua in bocca ai tifosi.
Un abbraccio Gianluca, grazie di cuore, buona serata.
A voi, buona serata.
Ciao, 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 grazie a Gianluca Agata, salutando capo dello sport del mattino, glielo auguro, ovviamente non me ne voglia l'amico Francesco Di Luca, naturalmente. Comunque, detto questo, è tempo di salutarci, io credo che il Napoli debba crederci, ci vogliamo credere tutti a questa partita, alla partita con la Juve, alla partita con il Torino. Secondo me queste partite sono, come diceva Carlo Iacomuzzi, il crocevia della veramente stagione, oltre a che a esserlo il mese, no? Il mese decisivo, con tanti scontri diretti non solo del Napoli ma anche tra altre squadre che lottano per, dovrebbero essere 2 i posti in Champions League quest'anno. E quindi bisogna crederci, soprattutto se poi il Napoli, come mi è parso di vedere, poi speriamo di non è che tutti quanti noi non ci siamo sbagliati o siamo stati preda di allucinazione collettiva nella gara con il Sassuolo. Io ho rivisto certe trame, certe cose, anche lo spirito di adattamento, la voglia di aiutarsi, l'altruismo che non avevo visto nelle gare precedenti. Poi magari il 6-1 ti aiuta molto di più a vedere certe cose. Nel momento in cui hai difficoltà, vengono fuori anche tutte le minuzie, diventano, non sono più dettagli. Quando invece sei nell'opulenza, hai fatto 6 gol, poco importa se ci sia stata una sbavatura, no? Invece dobbiamo essere concentrati e ripartire alla grande dalla gara di Reggio Emilia con il Sassuolo e partire alla volta di altri successi importanti. Saranno fondamentali le prossime due, lo dicevo, per arrivare almeno a 3, no? Le 3 vittorie di fila che mancano dall'anno scorso al Napoli. 3 vittorie di fila il Napoli quest'anno non le ha mai ottenute, si è fermato solo a 2 e poi la terza non è mai riuscita a vincerla. Quindi battere la Juve e il Toro sarebbe fondamentale davvero. Va bene, ci sentiamo domani, anzi vi sentite domani su Radio Marte con tutti gli altri amici e colleghi della redazione sportiva. Non ci sarà conferenza, come vi dicevo, per quanto mi riguarda. Ci ritroviamo invece la settimana prossima, martedì, mercoledì e giovedì, con Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Grazie a Vincenzo Russo, da Francesco Marciano è tutto, buona serata, forza Napoli, ciao ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.